Ucraina, attacco russo su larga scala. Almeno 20 morti, decine di feriti e persone intrappolate sotto le macerie nella capitale. La Russia si vendica così degli attacchi di droni di Kiev e manda un messaggio al vertice NATO della prossima settimana. 1000 giorni di guerra a Gaza. Dal 7 ottobre 2023 il 90% della striscia è distrutto e il 70% occupato da Israele. Sono più di 73.000 i palestinesi uccisi, mentre il Board of Peace resta un'idea sulla carta e Tel Aviv minaccia di espandersi ancora. Vigilanza Rai, dimissioni in blocco dei consiglieri di opposizione. Da mesi la commissione non riesce a eleggere il nuovo presidente della TV pubblica. La maggioranza voleva imporre il nome di Simona Agnes. In reazione lasciano anche i membri di maggioranza. A Padova il congresso della UIL con Meloni. Sui salari il governo ha fatto quello che nessuno ha fatto prima, dice il segretario Bombardieri. La presidente del Consiglio incassa gli applausi, attacca la CGIL e prova ad allargare le divisioni nel sindacato. Sardegna, vittoria di comitati e amministrazioni locali. Il governo revoca l'autorizzazione per il mega resort di Tavolara Bay. La decisione arriva all'indomani del voto contrario del Consiglio Comunale dopo settimane di mobilitazione. E 19:32 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. In Ucraina c'è stato uno dei peggiori raid russi da mesi. Le vittime a Kiev finora sono 21, 85 feriti. Secondo i media ucraini sarebbero almeno 9 le persone ancora intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale parzialmente crollato. L'attacco, che c'è stato la notte scorsa, arriva dopo settimane di raid ucraini in territorio russo e che si sono spinti anche in profondità. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che Kiev reagirà e il Cremlino ha minacciato che farà ancora più pressione sul paese. Ascoltiamo Giovanni Savino, storico, esperto di Russia.
La parola trattativa è sparita, anche quella che sembra essere la risoluzione, che poi risoluzione non è, del conflitto nel Golfo Persico, che doveva porre in un certo senso sotto l'attenzione di nuovo il conflitto russo-ucraino, sembrerebbe non giovare in alcun modo questo passaggio alla guerra aerea, visto che sul fronte gli avanzamenti sono pochi e risultano essere dispendiosi in termini di uomini e di mezzi. Questa guerra aerea sta presentando tutto quello che è il corollario della guerra aerea, ovvero morti, feriti, distruzioni, e sembra non avere fine.
La strategia ucraina, abbiamo visto in questo periodo, si concentra molto sull'attacco alle infrastrutture dei trasporti, soprattutto alla rete della logistica. Sta funzionando?
In Crimea sta funzionando, però attenzione, perché oltre a quello che l'attacco alle infrastrutture risulta ancora oggi essere importanti quelli che sono i ripetuti attacchi alle raffinerie.
Intanto la sezione ucraina della Croce Rossa ha denunciato poco fa che nell'attacco della notte scorsa su Kiev è stato distrutto anche un suo magazzino, mandando in fumo aiuti dal valore di 2 milioni di euro. A Kiev ascoltiamo la testimonianza di Luca Rifiorati, coordinatore progetto di emergency in Ucraina.
La scorsa notte Kiev è stata nuovamente colpita da un pesante attacco su larga scala, un attacco che ho vissuto in prima persona, visto che in questi giorni mi trovo nella capitale ucraina. Già nella prima serata di ieri su tutti i canali di informazione circolavano notizie che annunciavano l'imminenza di un attacco massiccio. È stato dunque difficile prendere sonno e poi intorno alle 2 del mattino siamo stati costretti a scendere ai piani inferiori della struttura in cui mi trovo, visto che le prime esplosioni cominciavano a risuonare in città. L'attacco è durato circa 3 ore con l'impiego di decine di missili da crociera e balistici insieme a numerosi droni che hanno colpito la capitale. I bombardamenti hanno avuto impatto su edifici residenziali e hanno anche danneggiato un pronto soccorso. Di fronte a quanto accaduto, Emergency ribadisce con forza il principio che le strutture sanitarie, i pazienti e il personale medico siano protetti dal diritto internazionale umanitario e non possano essere considerati bersagli di guerra in nessun luogo e in nessuna circostanza.
Oggi sono 1000 giorni dal 7 ottobre 2023. In Israele è in corso una manifestazione che sta bloccando la principale strada di Tel Aviv, chiedendo a Netanyahu che venga istituita una commissione d'inchiesta proprio sui fatti del 7 ottobre e sulle falle della sicurezza. E oggi sono anche 1000 giorni di guerra a Gaza. Il 90% della striscia è distrutto, è in corso un genocidio e sono più di 73.000 i palestinesi uccisi dall'IDF. Il servizio di Martina Stefanoni.
I numeri tondi segnano il tempo che passa e aiutano a fermare il flusso e guardarsi indietro. 1000 giorni di genocidio hanno un peso specifico particolare sulle spalle della popolazione della striscia di Gaza. lo stesso peso che hanno 73.000 morti, di cui 21.000 bambini, di 17.000 minori rimasti orfani, di 68 milioni di tonnellate di macerie. In 1000 giorni il 90% di Gaza è stato distrutto e il 70% del territorio è stato occupato da Israele. In 1000 giorni ci sono stati 3 accordi di cessate il fuoco e di scambio di prigionieri, tante promesse mai mantenute di ricostruzione, di apertura dei checkpoint, di ingresso di aiuti. C'è stata la creazione di un board che doveva parlare di pace e che fino ad ora ha parlato solo di creare resort sulle macerie delle case dei palestinesi. La pace e la politica invece sono sparite dal discorso. La politica israeliana si è radicalizzata sempre di più, quella palestinese è stata completamente annichilita e quella internazionale ha scelto la via del tiepido silenzio. L'Unione Europea, in 1000 giorni di genocidio, non è riuscita a dire e fare nulla di significativo o coraggioso, scavando sempre più la distanza tra i governi e le società civili, che invece continuano a scendere in piazza. Per chi a Gaza ha vissuto un incubo lungo 2 anni e mezzo, il giorno di oggi è solo un altro in cui provare a sopravvivere. Un altro giorno che si aggiunge al peso del non vedere prospettive. Sta a tutti gli altri, a noi, far sì che questo giorno abbia un senso. Noi abbiamo la speranza e la pazienza, dicono spesso i palestinesi, ma senza prospettive, prima o poi, entrambe si esauriscono.
Sono passati 10 giorni dal pesante scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump sull'uso delle basi statunitensi su suolo italiano durante l'attacco all'Iran. Oggi a Roma, a Villa Taverna, l'ambasciata americana ha ospitato il tradizionale rinfresco in occasione del giorno dell'indipendenza, il 4 luglio, che quest'anno ha un significato particolare visto che sono 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti d'America. Come annunciato, Giorgia Meloni ha disertato la cerimonia, ma ha mandato sua sorella, i vice premier e altri esponenti del governo, uno strappo insomma, ma non troppo. Anche perché si avvicina il cruciale appuntamento dell'Assemblea annuale della NATO, dove l'Italia rischia di finire di nuovo nel mirino di Trump e dove teme di non trovare nessuno a difenderla tra i partner europei. Michele Migone.
Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia per le spese militari, ma al prossimo vertice di Ankara Giorgia Meloni rischia di essere isolata anche da alcuni paesi europei. Gli accordi firmati e non rispettati dalla Presidente del Consiglio sono un problema politico per Roma. Gli USA hanno chiesto che la spesa per la NATO venga portata al 5% entro il 2035, con una tabella di marcia che l'Italia però non ha ancora rispettato. Il ministro Crosetto ha rivendicato una spesa nella finanziaria del 2,8%, ma molti di questi soldi sono stati messi in bilancio per la sicurezza, carabinieri e guardia costiera, e non per l'ammodernamento dell'arsenale militare. Tutti sono accorti del giochetto, in particolare Donald Trump, ed è probabile che in Turchia ne chieda conto a Giorgia Meloni. Ieri a Roma c'è stato un vertice e il governo ha ripetuto il no all'utilizzo dei fondi del programma europeo di prestito SAFE. Crosetto ha detto che verranno impiegati nel 2027, ma la Commissione europea ha già fatto sapere che l'Italia li perderà se non vi accederà entro poche settimane. C'è poi una terza questione, riguarda il livello di aiuti all'Ucraina. L'Europa manda armi a Kiev attraverso il fondo Pearl, l'acquisto di armi americane. L'Italia, insieme alla Francia, non vi ha aderito. Ci sono poi contributi economici della NATO destinati agli ucraini. I paesi dell'Alleanza Atlantica hanno chiesto che il livello del 2027 sia uguale a quello espresso nel 2026, un modo per dire alla Russia che il supporto non verrà meno in futuro. Il governo italiano, in questo caso insieme a quello americano, non vuole aderire a questa richiesta. Non ci sono soldi, siamo in campagna elettorale, Giorgia Meloni non vuole essere attaccata da sinistra e da destra, vedi Vannacci, per gli aiuti all'Ucraina e per le spese militari.
A Padova oggi è iniziato il congresso della UIL, davanti a 3.000 delegati e centinaia di ospiti. Pierpaolo Bombardieri sarà riconfermato segretario. Nella sua relazione ha ringraziato il governo. Sui salari ha fatto quello che nessuno aveva fatto prima, ha detto. E l'ospite principale della giornata è stata proprio la presidente del Consiglio Meloni, che in cassa e in vista delle elezioni prova ad allargare le divisioni presenti nel sindacato confederale, isolando la CGIL. Massimo Alberti.
Non è una novità che Meloni vada ai congressi sindacali, era andata anche a quello della CGIL, dove non erano mancate polemiche e contestazioni, accoglienza ben diversa da quella riservata l'anno scorso dalla CISL, la più vicina al governo, con l'ex segretario Sbarra passato direttamente dal sindacato all'esecutivo, ma anche dalla presenza di oggi con la UIL. Per Meloni, che non risparmia frecciate alla CGIL, bollata senza citarla come ideologica, a un anno dalle elezioni un passaggio fondamentale con 6 milioni di iscritti tra i due sindacati che fanno gola. Walter Rizzetto, l'uomo del lavoro di Fratelli d'Italia, rivendica rivendica proprio la vicinanza con CISL-UIL e Bombardieri oggi ringrazia il governo per le risposte arrivate sui salari, compreso l'ultimo decreto sul salario giusto. Ha fatto quello che altri governi non hanno mai fatto, ha detto Bombardieri tra gli applausi. Se la CGIL è stata particolarmente critica, CISL-UIL alla fine hanno riconosciuto il compromesso raggiunto proprio grazie alla Presidente del Consiglio, che ha fatto togliere i punti più smaccatamente favorevoli ai contratti pirata, parlandone direttamente con Fumarola e Bombardieri. Ci sono state poi le firme, senza la CGIL, su alcuni contratti del pubblico impiego, e questo mette la palla anche nel campo del sindacato di Landini, scegliere dove stare a partire dalla trattativa sul nuovo modello contrattuale, rispetto a posizioni che su temi centrali, dietro un'unità di parole, sono in realtà distanti, lo si vede proprio nella relazione col governo, basti vedere sul salario minimo, duramente attaccato anche oggi da Meloni.
A maggio intanto l'occupazione torna a calare e gli inattivi continuano a crescere. I numeri Istat confermano l'andamento stagnante del lavoro in Italia, tra discese e risalite che contraddistinguono quest'anno. 22.000 gli occupati in meno a maggio sul mese precedente, un calo generalizzato tranne per chi ha più di 50 anni. E il dato è determinato dal calo dei contratti a termine. Non è un buon segno, sono contratti che riguardano soprattutto donne e giovani e sono i primi a saltare quando si intravede una crisi. I dati evidenziano la spaccatura generazionale, gli inattivi aumentano con l'abbassarsi dell'età. L'80% degli under 25 infatti non ha un lavoro e non lo cerca. E la commissione di vigilanza RAI non c'è più dopo mesi di stallo in cui la maggioranza ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica e i membri di minoranza si sono dimessi in blocco oggi. Restare e denunciare non è servito, non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari, ha dichiarato la presidente della commissione Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle. Nel pomeriggio poi, accusando l'opposizione di irresponsabilità, si sono dimessi anche i consiglieri di maggioranza. Luigi Ambrosio ha intervistato il deputato dei Verdi Angelo Bonelli, anch'egli dimissionario dalla vigilanza.
Ci troviamo di fronte a una guerra realizzata dalla destra per occupare ogni spazio di informazione della RAI. Domani verrà presentato il palinsesto e siamo veramente all'assurdo e all'inaccettabile. Mai la RAI è piegata alla propaganda del governo, non c'è uno spazio di informazione che non sia piegato agli interessi e a ciò che Palazzo Chigi deve dire. Sono state inevitabili le dimissioni perché poniamo un problema democratico. Ora trovo veramente ridicolo la destra che dice si dimette anche lei dopo che ha bloccato la commissione di vigilanza RAI e ha non piegato la RAI a ogni esigenza della propaganda di Giorgia Meloni. C'è un problema urgente nel paese che è il rapporto tra informazione e democrazia che è totalmente calpestato e c'è una urgenza di recepire il Media Freedom Act, ovvero tenere fuori la partitocrazia, i partiti dalla RAI. Mancano spazi di informazioni del pluralismo, gli unici contenitori che resistono sono continuamente attaccati, delegittimati, penso al Report o a Presa Diretta che sono stati profondamente sminuiti nella loro funzione. Ogni spazio di informazione oggi viene ceduto al direttore del giornale come Cerno o altri giornalisti che stanno lì a portare il verbo di Giorgia Meloni.
In Sardegna, sul megaprogetto turistico della società Tavolara Bay, comitati e amministrazioni locali hanno vinto la loro battaglia. Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione del glamping a Loiri Porto San Paolo, nel nord-est della regione. La decisione, comunicata da Palazzo Chigi, arriva all'indomani di una delibera contraria del Consiglio Comunale e a due giorni dalla grande mobilitazione popolare contro la minacciata colata di cemento su un'area di grande valore ambientale. Il progetto prevedeva infatti un camping di lusso, un hotel a 5 stelle, 26 ville, strutture ricettive e un campo da golf. Cosa ci dice questa storia? Ascoltiamo Dante Caserta, direttore affari legali e istituzionali del WWF Italia.
Intanto ci insegna che è importante opporsi quando si è di fronte a degli atti come questo, che vanno contro il buonsenso, che vanno contro gli interessi dei cittadini e contro la tutela dell'ambiente. E poi ci insegna che effettivamente, fortunatamente, ci sono ancora dei margini per fare una serie di iniziative, e questo grazie anche a delle normative europee che dobbiamo continuare a difendere nonostante purtroppo molte forze politiche proprio a livello europeo stanno cercando di modificarle. Se per fare uno sviluppo bisogna distruggere un ambiente naturale, bisogna sacrificare un ambiente di tutti, un bene comune di tutti, per l'interesse di pochi, allora noi siamo contrari a questo tipo di sviluppo. Lo sviluppo, secondo noi, è invece una crescita sociale nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche naturali e soprattutto la tutela di un bene unico come quello di cui stiamo parlando. Peraltro ci sono tantissimi esempi di una sostenibilità anche dal punto di vista turistico che è possibile e che certamente non coincide invece con queste mega speculazioni su territori come questi.
Le notizie tornano alle 22.30 e in redazione Michele Migone, Massimo Alberti, Diana Santini e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.